Buon pomeriggio, sono le ore 16:30, buon lunedì, buon inizio di settimana a tutte e a tutti, ascoltatrici, ascoltatori, ben ritrovati, un saluto da Giulia Strippoli. Si riprende la settimana, una nuova puntata di Vieni con me. La trasmissione, che lo sapete, si compone anche delle vostre voci, delle vostre segnalazioni, dei vostri racconti. Allo 02 33 001 001, a partire da ora in onda in diretta su Radio Popolare. Oppure anche via SMS, WhatsApp, Telegram. Vi leggiamo al 331 621 4013, oppure anche via email a diretta@popolarenetwork.it. Insomma, di modalità per poter interagire con me, con noi, con la diretta, ne avete tantissime. E allora, che cosa aspettate? Fatevi sentire, no? Come al solito, a darvi lo spunto, parto sempre io. Eh sì, lo sapete che il nostro lunedì, quello di Vieni con me, è lunedì fashion, lunedì dedicato alla moda sostenibile, a quello sguardo critico sull'industria del tessile. Per cui in qualche modo troviamo sempre una modalità di ricordarci come fare magari degli acquisti consapevoli, oppure dove trovare degli eventi che possano interessarci, siano comunque vicini al tema. Varie ed eventuali, si parte intanto con un po' di storia del costume. Il nostro professor Giovanni Conti, docente al Politecnico di Milano, che ci fa un excursus un po', perché oggi parliamo di uno specifico abbigliamento che sì, vabbè, si è guadagnato parecchie critiche, devo dire, però lo guardiamo come sempre in senso critico. Parliamo del corsetto, della nascita, del percorso che ha avuto, del dopoguerra e anche un po' di quell'oggetto che è stato poi, come dire, rivendicazione di una lotta femminista di libertà e indipendenza. Poi ovviamente anche tutto quello che è stato un po' l'influenza della moda, della musica, dello sport. Sì, ovviamente ci arriviamo al corsetto iconico di Jean-Paul Gaultier di Madonna. Ci passiamo nel frattempo anche con, come al solito, un appuntamento da non mancare, perché domani alla Casa delle Donne c'è la presentazione della donna che odiava i corsetti. Ne parliamo con l'autrice, giornalista, scrittrice Eleonora Delrico. E sul finire, un anniversario che ci piace celebrare perché è proprio roba nostra. Insomma, qualcuno di voi, se dovessi dire Serpi Canaro, a che cosa viene in mente? Ne parliamo tra poco con Chiara. Nel frattempo, come al solito, spazio alla musica. Si inizia sempre, sempre, sempre con un pezzone italianone. Oggi Gianni Morandi, apri fila, bella signora.
Bussa sempre di notte ad ogni ora, poi entra in casa sicura, si siede ai piedi del letto, non vuol più andar via, poi si spoglia nuda. Tanti amanti. lì seduta, io mi facevo la barba e lei compagnia, poi non l'ho più veduta.
Sono le ore 16:38, siete all'ascolto di Radio Popolare e io spero che voi stiate nel frattempo battendo le mani al ritmo con questa bella signora che ha aperto la nostra playlist di oggi di Vieni con me per inaugurare un po' così con un ritmo, come dire, che possa portarci bene, che ci possa guidare anche per tutta la settimana. Un ben ritrovati ovviamente ascoltatori, un ben ritrovati ascoltatrici e ben ritrovati anche ad un nostro ospite, devo dire ormai un habitué di questo programma che ho il piacere di riavere, di riospitare qui con noi, Giovanni Conti, il nostro esperto di moda, nonché docente, professore al Politecnico di Milano. Ciao Giovanni, ben arrivato, benvenuto.
Ciao Giulia, ben trovata, sono molto contento di essere qua un'altra volta.
Felicissimi anche noi davvero, perché impariamo sempre qualche cosa sul costume, sulla moda, che ormai insomma chi ascolta questo programma da un po' di tempo, dall'inizio, ha ben capito che in realtà capire un po' la storia del costume, anche capire proprio un po' la storia e il percorso che effettivamente l'essere umano ha fatto. E oggi abbiamo un tema, partiamo da uno degli oggetti che potremmo dire è stato uno dei più odiati, ma anche uno dei più amati nella storia proprio del costume e della moda, che è appunto il corsetto. E allora, sei d'accordo con me che è forse
il corsetto? Sì, esatto. Il corsetto, questo oggetto di gioia e dolori, nel senso che nasce in Francia tra il XV e il XVI secolo, nasce come sostanzialmente una sorta di oggetto per raddrizzare le malformazioni o stranamente per coprire anche tante volte le gravidanze inaspettate di regine principesse che dovevano nascondere le gravidanze magari non lecite fatte avute con non il marito ma con dei vari amanti
fuori dal matrimonio, fosse mai
fuori dal matrimonio, esatto. Nasce come oggetto sostanzialmente in metallo, era veramente una gabbia, una sorta di gabbia metallica che veniva foderata in velluto in grandi o in materiali molto preziosi e poi appunto coperto dai grandi vestiti tipici che abbiamo visto in quasi tutti i quadri che tutti conosciamo nei quadri della storia dell'arte.
Eh sì, tantissimi, ma anche in tantissimi film, devo dire che effettivamente insomma ne abbiamo visti di ogni genere.
Esatto.
Spatiamo però subito un mito. Allora, tu hai giustamente detto che questo oggetto inizia a farsi strada anticamente, ma era vero, è vero che era un indumento indossato, cioè diciamo genderless, come si direbbe oggi, indossato sia da uomini che da donne, non è vero? Fosse
sì, è vero, ma tantissime cose che oggi sono rappresentano l'estetica femminile in realtà sono nate in realtà per gli uomini, esattamente come il reggicalze che nasce per Francesco I per reggere le sue calze e non nasce ovviamente per come oggetto di istituzioni per le donne, ma il corsetto veniva utilizzato dagli uomini proprio per sembrare più magri, per assottigliare la figura maschile, ovviamente.
Quindi anche gli uomini avevano questa volontà in qualche modo di fare un reshaping delle forme.
Eh sì, perché il corsetto è esattamente come nel corpo delle donne, che ovviamente affina la vita ed esalta diciamo le parti del seno e delle spalle, anche negli uomini avevano questo stesso identico compito, cioè quello di esaltare i pettorali e quindi le spalle. Tante volte chi lo indossava aveva non dei bellissimi corpi, ma ovviamente abbastanza grassotti e bassini, quindi il busto, il corsetto, il bustier ovviamente aveva questo compito, quello di affinare, di far diventare un po' più longilinei questi signori, soprattutto ovviamente signori diciamo dell'aristocrazia, perché stiamo parlando di oggetti che venivano ovviamente utilizzati soprattutto dalle classi dominanti piuttosto che dalle classi popolari.
Ovviamente perché il corsetto non è solo questione di moda, ma anche di status, quindi.
Sì, status, oggetto appunto medicale, cioè cambia la funzione, tante volte anche il modo con cui lo si utilizza cambia la funzione, è stato appunto oggetto medicale, è stato oggetto diciamo genderless, è stato oggetto assolutamente osteggiato e odiato da sarti d'inizio del Novecento come Paul Poiret, che lo detesta, lo elimina per una questione principalmente di, come dire, di igiene e di pulizia e di, come dire, e di aiuto del corpo femminile, proprio perché costringeva il corpo femminile a determinate forme, e invece per esempio Paul Poiret preferisce che il corpo della donna sia un corpo rilassato, anzi il corpo della donna venga esaltato dalle sue forme naturali e non fosse in realtà costretto, anche perché per esempio il corsetto alla fine dell'Ottocento aveva il compito di delineare la figura della donna, perché di fronte avesse la forma V e di lato assumesse la forma S, quindi era veramente una struttura che modificava e cambiava il corpo della donna, anche ovviamente non
in maniera dannosa,
comoda, anzi, per niente.
In maniera dannosa, insomma, c'era una forte costrizione, immagino del torace, ma anche degli organi interni, insomma sappiamo che effettivamente il corsetto è stato proprio anche odiato per questa. Tu hai citato Paul Poiret, però siamo ancora sulla fine dell'Ottocento e poi invece l'abbandono definitivo quando arriva del corsetto?
Con Poiret sicuramente viene eliminato completamente, anche se nel momento in cui c'è Poiret c'è ancora Worf, che è un altro sarto inglese che lavora in Francia, molto importante, e che invece in realtà lo fa utilizzare moltissimo. Definitivamente sicuramente viene eliminato con Chanel, che lo odia e lo detesta completamente, quindi con gli anni 20 viene eliminato. Comunque passa di moda, diciamo così, ecco, perché assume più importanza appunto la forma del corpo femminile nella sua, diciamo, nella sua bellezza, nella sua naturalità. E anche perché, per esempio, Chanel detestava il fatto che le donne dovessero sembrare qualcosa che non fossero o avere un corpo che non fosse il loro. Quindi in realtà Chanel fa un lavoro proprio di autodeterminazione della figura, indipendentemente dal suo ruolo, indipendentemente dalla sua, diciamo, dalla sua discendenza, ma ne fa una questione proprio di importanza della donna in quanto donna proprio. E quindi la donna doveva rappresentare, se voleva rappresentarsi, se voleva, col suo corpo, senza sottostrutture che determinavano una forma, diciamo, finta, chiaramente.
Quindi, ecco, un grazie generale lo dobbiamo a questa donna anche esatto. per questo atto proprio appunto di autodeterminazione, che ha portato poi alla fine un po' di un uso che era effettivamente costrittivo. Mentre invece poi ritorna per un breve periodo, giusto Giovanni, l'utilizzo del corsetto?
Poi ritorna in realtà in parte ritorna con Dior, perché nel 1947 il vestito che si chiama Sweet Bar Dress, che è sostanzialmente l'abito che rappresenta il new look, cioè quello che se voi digitate su Google appunto Sweet Bar Dress new look Dior, è il primo capo che vi appare, è proprio questa giacchina molto 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 stretta che Dior disegna con questa gonna a ruota con una vita molto molto stretta, sembra che fosse una taglia 36 quasi 34, una cosa davvero quasi ipercostrittiva, e in realtà sono dei bustier, in quel caso sono dei bustier che ritornano, perché l'idea ovviamente di Dior è il ritorno di questa grandeur ottocentesca, fine ottocentesca, che lui aveva, e che in qualche modo appunto restituisce, ricostruisce la donna esattamente un po' una donna un po' oggetto, una donna da vedere più da guardare che una donna indipendente appunto, che possa lavorare o possa fare qualcosa indipendentemente dal suo ruolo sociale. Poi sicuramente come dire, tutti conosciamo i bustier più contemporanei e l'amore che Jean-Paul Gaultier ha avuto è sicuramente quello disegnato per il concerto Blonde Ambition di Madonna negli anni 90, che diventano più oggetti appunto, questi sì che sono oggetti iperfemminili, di seduzione
ma anche di emancipazione, cioè il bustino di Madonna era anche un modo per, cioè diciamo che l'atteggiamento di Madonna era molto autodeterminante,
certo,
della sua posizione.
Finalmente la donna è assolutamente dipendente, assolutamente libera, fa del suo corpo quello che vuole, giustamente, e il bustier a quel punto, il corsetto, il bustier diventa un oggetto in questo caso anche di seduzione, anche di ammiccamento, proprio perché la donna è molto più forte, molto più indipendente, molto più libera e può giustamente fare quello che vuole con il suo corpo.
Evviva, evviva. Quindi passiamo così dal dopoguerra agli anni 50 fino ad arrivare agli anni 80 appunto di Madonna, fino ad arrivare ad oggi. E invece oggi com'è nel mondo della moda? Perché effettivamente è un oggetto che viene più relegato al mondo dell'intimo, no? Non è più tanto una cosa che, beh, ecco, forse magari per le performer mi vengono in mente nel contemporaneo una Lady Gaga che avrò visto corsettata, una Dua Lipa, ma non è più un oggetto di
sì, è un oggetto sicuramente, è un oggetto sicuramente che fa parte dell'intimo, è un oggetto che fa parte di determinati capi d'abbigliamento d'haute couture. A Milano un giovane designer premiato l'anno scorso col Vogue Talent, che si chiama Lorenzo Seghezzi, è proprio come dire, super specializzato nella costruzione di corsetti e bustier, tanto da aver anche disegnato i vestiti della cantante napoletana dell'anno scorso, che duettava con adesso non mi ricordo come si chiama lei, comunque è un oggetto che oggi viene ripreso, c'è molta curiosità rispetto a questo oggetto. È sicuramente più un oggetto di haute couture, di alta moda, di per capita abbigliamento, certo, particolari. Se pensiamo alla sfilata dell'anno scorso, per esempio, di Galliano per Margiela, c'erano moltissimi corpetti da questo punto di vista, appunto parliamo di capi d'abbigliamento da alta moda. Sicuramente non è un oggetto da indossare, ecco, per andare a fare la spesa.
No, forse no.
Anche se potrebbe essere
interessante. Perché no?
Anche se poi dipende anche che, allora, il bustier e il corsetto, come dire, costruiscono e delineano una forma femminile. Ora, del busto, chiaramente questa cosa qui può essere sicuramente, come dire, una cosa un po' che guarda più all'intimo per determinati momenti magari della giornata, o può essere appunto più capo d'abbigliamento di haute couture, se pensiamo appunto a quelli che hai citato, Dua Lipa, sì, piuttosto che altri cantanti che lo utilizzano per esempio nei loro concerti.
Certo.
Sicuramente è un accessorio oggi iperfemminile che racconta di una iperfemminilità e di una femminilità indipendente, forte, chiaramente di donne assolutamente libere, ecco.
Ritrovata e riaffermata, e quindi, care all'ascolto, qualora voleste indossare un corsetto anche per andare a comprare i pomodori, io dico sì, ma che ci importa, evviva,
perché
cioè io
no,
lo farei. Grazie mille, Prof. Conti, Giovanni Conti, il nostro esperto docente al Politecnico di Milano. Grazie mille, è sempre veramente un piacere approfondire la storia della moda e del costume con te. A presto!
A presto, grazie a te Giulia.
Ciao, 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 ciao.
Ciao.
E vabbè, noi una Madonna dannata ce la spariamo, sa va san dir, no?
I'm not afraid.
domanda da rigirarvi. Quest'ultimo minuto e mezzo prima di dare linea alla pausa pubblicitaria e poi tornare per la seconda mezz'ora di Vieni con me. Ma c'è un insomma un indumento, qualcosa che magari vi piace indossare proprio davvero, come dire, per affermazione, per rivendicazione, per autodeterminazione? Fatemelo sapere, sarei molto curiosa, allo 02 33 001 001. Nel frattempo invece, prima di dare la linea alla pausa pubblicitaria, vi preannuncio che nella seconda parte sarà con noi, quindi grazie anche ovviamente a Martina per aver scritto al 331 6214 013, sarà con noi proprio Eleonora D'Enrico, ovvero l'autrice, giornalista, scrittrice del libro che verrà presentato domani alla Casa delle Donne in via Marsala, La donna che odiava i corsetti. Quindi grazie Martina, però ecco, ne parliamo anche direttamente con l'autrice tra pochissimo, proprio pochi secondi. Voi rimanete lì, mi raccomando, a tra poco.
A me non piace niente, non mi piace nessuno. Queste gambe sole non si muovono bene, queste braccia non mantengono. Sei andato via, non ti sei perso niente. Questa bocca a volte non mi crede, vuole la fame e la sete. Queste mani mi consolano. Si muove, si trasforma tra le labbra una terribile lingua che canta. Dalla mia testa parte, la mia testa ritorna una canzone che sommerge i miei occhi. E mentre cadono le lacrime tremo, tutto mi gonfia la pancia e gonfia anche il mio seno. Dalla mia testa parte, la mia testa ritorna una canzone che fa esplodere i denti. E mentre rido dimentico di altro.
questo corpo, la rappresentante di lista alle ore 17.02 su Radio Popolare, un brano che personalmente adoro e che se avete visto Gloria, il film di Margherita Vicario, trovato anche lì, oltre che nella serie The New Pop diretta da Paolo Sorrentino. Brano, tra l'altro, che parla di autodeterminazione, ma tutto il film Gloria, che io vi ho più volte invitato a vedere, film che ho amato tantissimo e che davvero condivido, proprio perché è una storia, non solo una storia femminile, ma una storia di sorellanza, davvero di emancipazione, o quantomeno di tentata emancipazione, di quello che hanno dovuto fare le artiste, le musiciste nella storia della musica per tentare di affermare se stesse. E parlavamo appunto di corsetti, di questi indumenti, questi oggetti che hanno segnato un po', volenti o nolenti, la storia del costume, ma anche il percorso proprio dell'emancipazione appunto della donna negli ultimi 5 secoli. E vi ho chiesto in onda qui su Radio Popolare, allo 0233 001 001, di raccontarmi, davvero mi è sovvenuta così una curiosità di sapere se effettivamente c'è un indumento che magari avete mai indossato proprio con volontà, di affermare uno statement. Sono molto curiosa di ascoltarvi, come sempre, le vostre voci allo 0233 001 001. Dopo Tresor, canta Aphrodite, arriva Eleonora D'Enrico.
Turn of the tide, my last word.
collezione dei corsetti fu decisamente uno degli argomenti utilizzati proprio per la liberazione anche fisica della donna, sostenuto dai movimenti femministi. E io ho il piacere di dare il benvenuto qui con me, avvieni con me, a Eleonora Derrico, giornalista, scrittrice, autrice di un romanzo che si chiama proprio La donna che odiava i corsetti. Ciao Eleonora, benvenuta, ben arrivata.
Ciao, buonasera a tutti e a tutti, grazie.
Allora, partiamo intanto proprio da, noi siamo partite da questo indumento, ma tu racconti un po' la storia di una donna che appunto, come dici nel titolo, odiava i corsetti. Questo libro che verrà presentato domani, martedì 25 di febbraio, alle ore 18:15, alla Casa delle Donne di Milano, in via Marsala 10. Che storia è? Raccontaci, ricordaci anche, perché in realtà ne avevamo già parlato. La storia di Rosa Genoni, chi era Rosa
Genoni? Allora, Rosa Genoni è, se dobbiamo dare una definizione molto contratta, possiamo definirla la donna che ha inventato il Made in Italy, e già questo immagino faccia cadere dalle sedie un po' chiunque senta questa definizione, perché è assurdo immaginare che la donna che è considerata la madre del Made in Italy non sia così famosa o così nota ai più come dovrebbe. Rosa Genoni nacque e visse tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, e fu la prima, fu una sarta, fu una donna impegnata nei movimenti di emancipazione femminile, ma fu la prima donna a ragionare su l'italianità della moda in un momento storico in cui la moda era dettata le regole della moda erano dettate dalla Francia, quindi la moda seguiva proprio dei dettami che arrivavano da Oltralpe. E Rosa Genoni, dopo una serie di esperienze e riflessioni, insomma, inizia a ragionare iniziare a pensare alla possibilità che l'Italia possa, gli italiani e le donne, soprattutto italiane, ma anche gli uomini, potessero inventare una moda italiana, quindi ispirarsi all'arte italiana o comunque a degli altri aspetti dell'italianità e disegnare degli abiti proprio italiani.
Quindi inizia ad avere delle visioni sia proprio nel culturali, ma anche vere e proprie, cioè di tendenza. E infatti questo contrasta ancora di più con il fatto, come dicevi in apertura, che non abbia avuto poi la fama, la popolarità che avrebbe dovuto. So che è stata anche una militante impegnata nella diffusione di altri diversi valori che hanno ovviamente anche portato all'elaborazione e alla crescita sempre più diffusa dell'autocoscienza femminile, ma anche del pacifismo. Insomma, ne ha fatta di politica.
Certo.
Rosa Genoni.
Sì, allora infatti io ho dato una definizione molto contratta, ma Rosa Genoni è stata tantissime cose, è come se avesse vissuto davvero tantissime vite, perché appunto è stata prima di tutto una sarta che ha valorizzato la moda italiana e ha iniziato a ragionare sulla moda italiana, ma poi è stata impegnata nei diritti delle donne, in particolare delle donne che lavoravano nel settore del tessile, perché in quel momento storico la gran parte delle donne lavoratrici erano donne che erano impegnate nel settore tessile. Quindi Rosa si impegnò per i diritti di queste donne che lavoravano in condizioni veramente disagevoli, per usare un eufemismo, perché insomma lavoravano anche fino a 13-14 ore al giorno, non avevano pause, non avevano il diritto alla maternità piuttosto che insomma pause durante l'anno, e lavoravano spesso in luoghi malsani, perché lavoravano in sottoscale piuttosto che a baini, dove insomma le condizioni magari degli ambienti anche umidi creavano proprio dei pericoli per la salute di queste donne. E Rosa fu anche una donna che insomma frequentò le donne che in quel periodo storico si mobilitarono per l'emancipazione delle donne, quindi partiamo da Anna Kulishoff, Anna Maria Mozzoni, Ersilia Maino, quindi tutte donne che nella Milano di quel momento storico fecero grandi cose per le donne, ma in realtà non solo per le donne, per i diritti. tutti, i diritti di tutte e di tutti.
Eh sì, in generale sì, direi che ci hanno permesso un po' di arrivare al punto in cui siamo oggi, nonostante verrebbe da dire, bah, ce n'è ancora di strada da fare purtroppo, perché se dovessimo un po' spostare lo sguardo al di là dell'oceano, purtroppo ai noi di donne sfruttate dall'industria del tessile, e questa è una delle ragioni per cui facciamo questo programma, ce ne sono ancora tantissime, di donne e di uomini e di bambini, ai noi. Di tutto questo, di tutto questo, Eleonora, tu ne parlerai domani alla Casa delle Donne, con chi?
Esatto.
E dacci un po' di coordinate.
Allora, domani sarò alla Casa delle Donne alle 18.30 con Marilena Salvaretta e Raffaella Podreider, che è la nipote di Rosa Genoni, ed è lei con la pronipote di Rosa hanno fondato l'associazione Amici di Rosa Genoni, che è un'associazione che si è occupata intanto di raccogliere tutto il materiale creato da Rosa, quindi bozzetti, disegni, lettere, articoli di giornali, eccetera, e quindi di creare proprio un archivio. E poi ovviamente si occupano di conservare la memoria della donna e soprattutto della donna che odiava i corsetti, e di insomma darle un giusto ricordo, visto che non è così ricordata come purtroppo sappiamo, cercano un po' di portare e di valorizzare la figura di questa donna. Non ho detto all'inizio perché la donna che odiava i corsetti è Rosa, esatto, perché Rosa, fra le tante battaglie che fece, fu proprio quella contro il corsetto, perché la moda che arrivava dalla Francia imponeva l'utilizzo di questi corsetti che arrivavano a stringere il punto vita fino a 50 centimetri, causando dei danni irreparabili, perché insomma causavano proprio dei danni fisici e ovviamente impedivano alle donne di muoversi, donne che in quel momento si affacciavano alla scena pubblica, quindi iniziavano a lavorare, a frequentare anche ambienti dove prima, da cui prima erano escluse, quindi
certo. Eleonora? Ci sei?
Sì, eccomi, ecco, ci sono.
Sì. No, non ti sentivamo.
Sono
più
qui.
Ecco, quindi questo sarà un po', diciamo, il tema generale che affronterete domani pomeriggio sera, 18:15-20, in via Marsala 10 a Milano. L'ingresso è libero, bisogna scrivere a un indirizzo, prenotarsi, oppure si arriva?
No, l'ingresso è libero, spero che veniate numerosi. Il tema del filo conduttore dell'incontro sarà proprio abiti nuovi per donne nuove, proprio perché gli abiti che Rosa andava disegnando e che proponeva erano abiti per le donne che in quel momento reclamavano i loro diritti, insomma per la prima volta cercavano di farsi spazio e di poter avere il diritto a tante cose, no? Il diritto di parola, il diritto
esatto, a parlare, ad esistere.
Esatto, che poi è quello che insomma
che rivendichiamo ancora oggi,
esatto,
ai noi
purtroppo. Esatto.
Bene, grazie Eleonora Delrico, e allora buona presentazione domani sera con la donna che odiava i corsetti alla Casa delle Donne Milano a partire dalle ore 18:15. Un abbraccio Eleonora, grazie mille, ciao.
Grazie, grazie a voi, buona serata a tutti.
Ciao.
Lo causa di spanto e lo me dolci incanto, lo teno gli pavanti, credi che valentia. Camilla di, Camilla di. Tu.
Un'altra donna che è stata decisamente una rivelazione degli ultimi anni, Daniela Pes, con la sua musica elettronica.
Candule me carigne, pari d'alti dissigni, baciani avanzi, candati bracci stringi, la bella luci spigne, di le mie ispiranze, da chi di confidenzi, che mi vacia innanzi, dirò tutto mi pria. Camilla di Adi, Camilla di Adi, e abbaffo gli accadi, e con uno mi tradi, che non credia mai.
Moda e ora di lavoratrici, perché appunto l'industria si compone di tante parti. Terminiamo questa puntata con un collettivo che probabilmente la maggior parte di voi ascoltatori e ascoltatrici già conoscono. Se vi dico Serpica Naro, che cosa mi dite? Io intanto do il benvenuto a Chiara del collettivo Serpica Naro. Ciao Chiara, benvenuta.
Ciao Giulia, grazie.
Grazie a te. Ricorre un anniversario importante che dobbiamo ricordare e rilanciare, perché mercoledì accade, c'è un appuntamento, e però ecco, partiamo un po' dall'inizio. Vogliamo ricordare proprio in maniera telegrafica che cos'è il collettivo Serpica Naro e soprattutto sono passati 20 anni, da cosa?
Allora, nel 2005 il collettivo, che si chiamava Chain Workers, che l'anno prima aveva creato San Precario, ha fatto un'azione, diciamo, fake durante la settimana della moda, inventandosi una finta stilità giapponese, anglo-giapponese, Serpica Naro, che altro non era che l'anagramma di San Precario. Quindi per noi è stata una modalità, diciamo, innovativa per portare le tematiche della precarietà all'interno della settimana della moda. Non volevamo fare un'azione, diciamo, solo di disturbo che poteva passare inosservata. Quindi abbiamo deciso di creare, diciamo, di utilizzare gli stessi linguaggi del sistema spettacolare per sovvertirlo, quindi dall'interno. E in quell'occasione, da un lato c'era San Precario, che andava a contestare i grandi brand della moda come Biagiotti e Prada, e dall'altro invece Serpica Naro costruiva la sua sfilata, perché noi avevamo candidato Serpica Naro a partecipare alla settimana della moda. La Camera della Moda aveva controllato, diciamo, sui motori di ricerca, aveva visto che c'erano delle cose che parlavano di Serpica Naro, ha dato per scontato che esistesse. Quindi l'ha ammessa nel calendario ufficiale della settimana della moda, e a quel punto noi abbiamo coinvolto altri amici precari del sistema della moda e dello spettacolo per aiutarci. Quindi eravamo 200 precari e precari a costruire questa sfilata. Il 26 febbraio, esattamente di 20 anni fa, nel 2005, mettevamo in scena la sfilata di Serpica Naro sul cavalcavia Bussa, sopra la stazione di Garibaldi, nel quartiere dell'Isola.
A 20 anni da quella performance, che cosa succede? Sempre il 26 di febbraio.
Nel frattempo siamo diventate grandi, il nostro collettivo, oltre ad avere una sede, diciamo, in una zona popolare, il quartiere Stadera, ha da poco uno spazio invece che vogliamo, diciamo, uno spazio che vogliamo condividere con altre persone che lavorano sui temi della moda etica, in zona invece più centrale, in via Anfossi al numero 8, e qui inauguriamo questo spazio proprio mercoledì alle 18, dalle 18 alle 22, con una mostra che racconta questi 20 anni di vita di Serpi Canaro, dall'azione del 2005, quindi ci sarà un video che racconta quell'esperienza, e poi tantissime cose che noi abbiamo fatto in questi 20 anni, fra cui si saranno esposti dei bellissimi, per noi bellissimi, arazzi collettivi, stendardi, ce n'è uno molto bello sulle donne combattenti, ce n'è un altro che abbiamo appena realizzato insieme a un artista, Sukaina Bur, sulla Palestina, sì, che sarà esposto, e poi altre opere collettive di Serpica.
Ci sarà anche la cucicletta, che vedo, esatto, essere un ibrido tra metà bicicletta, metà macchina da cucire, quindi per scoprire effettivamente a che cosa possa servire questo marchingegno bisogna andare necessariamente da Muda, che è
Muda, esatto, il nome che abbiamo scelto per questo spazio è Muda, che per noi è un po' in questo anno, che per lo zodiaco cinese è l'anno del serpente, noi abbiamo scelto questo nome che richiama la mutazione, il cambiare pelle nuovamente per Serpica e rinnovarsi. E quindi ci è piaciuto un nome breve, insomma un po' memorabile, che si possa ricordare facilmente. E dopo l'inaugurazione della mostra, che poi andrà avanti fino al 7 marzo, in orario 11:20, a parte l'inaugurazione il 26, faremo l'inaugurazione alle 18, poi dal giorno dopo sarà aperto dalle 11 alle 20, quindi sarà visitabile, tranne domenica, che abbiamo deciso di non aprire, di riposarci. E poi dopo, a fine marzo, invece, inizieremo con tutta una serie di esposizioni con delle piccole produzioni sartoriali, nostre alleate, che quindi metteranno qua in mostra quella che per noi è la moda etica, quindi un modo diverso di fare stile
e di fare moda. Grazie, sì. Chiara, del collettivo Serpi Canaro. Io ricordo che Muda si trova in via Anfossi 9 a Milano.
8.
Via Anfossi 8. Scusami, via Anfossi, sì. Via Anfossi 8 a Milano, e che potete seguire tutto il calendario, tutti gli eventi aggiornati sulle pagine Serpi Canaro _, ovvero _ lab. Grazie, Chiara.
serpicanaro.com e su Instagram serpicanaro_lab.
Esattamente. Grazie mille, Chiara.
Grazie, ciao Giulia.
Ciao.
Un saluto a tutti. Ciao. Grazie, ciao.
Bene, ascoltatori e ascoltatrici, ore 17:26 minuti. Questa puntata di Vieni con me finisce qui. Io vi ringrazio come al solito per l'ascolto, per la partecipazione. Do la linea alle notizie del giornale radio di Radio Popolare. E ci risentiamo domani. Un abbraccio a tutti e a tutte da Giulia. Ciao!